File numero 7, pagina 64. Finito l'episodio di Luigino, ad Auschwitz tutto sembrò precipitare con assurda velocità. L'atmosfera che regnava nelle baracche non era la solita. Io, seppur piccola, percepivo queste sensazioni. Della guerra non sapevo niente allora, ma ora capisco che i capi si agitavano perché sapevano che i russi sarebbero venuti a liberare il campo di lì a poco. Perciò prepararono la grande marcia della morte, come venne chiamata da noi prigionieri. Io, dopo aver rivisto i miei, mi sentivo più forte. Fu questa la ragione per cui cercai di guarire dalla congiuntivite senza andare all'infermeria. Ricordo che per giorni e giorni, con ogni pretesto, mi nascondevo dalla capo e cercavo persino di non dormire perché gli occhi non si appiccicassero. Mi lavavo appena potevo, mi tenevo in ordine. Negli occhi si formavano delle crosticine che io inumidivo con la saliva per non strapparmi le ciglia. Fortunatamente, quando Dio volle, guarì. Incominciò a nevicare, perciò anche se lì non c'erano calendari, doveva essere il mese di dicembre. Auschwitz fu coperta di neve in poco tempo. Ora vedere l'appello era ancora più triste, perché le prigioniere, molte vestite solo di tela, si rannicchiavano e sembravano dei minuscoli punti neri nell'immensa distesa bianca. Uno dei ricordi che ho dell'ultimo periodo passato ad Auschwitz è la tristezza che mi assaliva vedendo le donne che ritornavano dal lavoro, segnando il passo, sempre in fila per cinque, accompagnate da capo con la frusta e dalle SS con i loro cani lupo e le solite armi che portavano per minacciarle e picchiarle se si fermavano. Mi è stato raccontato da una nostra compagna rimpatriata che a mia sorella Daisy un cane, aizzato dal nazista, addentò una gamba facendola sanguinare. Ancora oggi il mio cuore rifiuta di credere a questo racconto. Capitolo decimo. La marcia della morte. Così ho vissuto i miei primi 6 mesi di prigionia, tre nella baracca con la mamma, le mie sorelle e tutte le donne di varia nazionalità alle quali devo molto, perché da loro ho imparato certe astuzie per sopravvivere. Non dovevo vivere all'ombra degli altri, ignara come la maggior parte delle bambine, quindi col dolore e la smania di rivedere i miei, cercavo di seguire la vita delle prigioniere e così mi sembrava di essere ancora con le mie sorelle e la mamma. Una sera nel Kinderblock, rientrando dopo un appello nella nostra baracca, a ogni bimbo fu data una coperta e mezzo pane quadrato nero. Era una cosa insolita. La capo, più benevola del solito, quasi materna, senza offesa alla memoria di mia madre, ci disse di dormire in fretta perché l'indomani avremmo fatto un bel viaggio. Dopo pochissime ore di sonno, la sveglia. Ci fu il caos, tutto successe freneticamente. La metamorfosi della capo era incredibile. Non vi fu più un'ombra di dolcezza, ma solo sgarberie, urla e frustate. La maggior parte dei bimbi piangeva perché non si capiva nulla. Non riuscivamo a entrare con immediatezza nell'ordine delle idee balorde che sconvolgeva la mente delle nostre capo, ma coinvolgeva di riflesso noi tutti. Ordini e controordini erano profusi da ogni parte. Ogni tanto, mentre noi bimbi ci vestivamo, entrava qualche capo con nuovi ordini. Finalmente fummo tutti pronti. L'ultimo ordine fu di uscire zitti uno per uno, di prendere chi voleva la propria coperta. All'uscita sulla porta, una capo ci diede ancora mezzo filone di pane nero a testa. Io tenni il mio ben stretto assieme alla coperta e al mio mischi, il recipiente di alluminio un po' schiacciato, dove mi facevo dare le loro fetide brodaglie, intrugli di acqua sporca, rape, crauti sporchi di terra e bestioline che galleggiavano. Così bardati di coperte e fagottini ci allinearono in fila per cinque. Mai dimenticherò tutti quei volti impauriti, perplessi, assonnati. Prima tutti noi bambini, poi le donne prigioniere adulte, sane o ammalate che fossero, poi gli uomini sempre in fondo e alla fine della fila, che era interminabile, c'era la scorta delle SS che a turno si davano il cambio per la nostra sorveglianza. Ogni 20 prigionieri circa, a destra e a sinistra della fila, c'era un soldato con un cane ben addestrato e armato di fucile o mitra. Qualcuno aveva la bicicletta che trasportava la scorta di armi e cibo per loro. Io ero tra i primissimi della fila. Così iniziò la lunga marcia della morte. Camminammo sulla neve per 3 giorni e 3 notti circa. Ogni tanto i nostri aguzzini urlavano: «Alle Sitzen!» tutti seduti. E noi tutti contenti stendevamo la coperta sulla neve per sederci e quindi riposare. Ma appena ci vedevano seduti, ordinavano di rimetterci subito in fila. E chi non era svelto si trovava subito davanti il cane lupo pronto a sbranarlo. Ho visto moltissime compagne morsicate dai cani non rialzarsi più per il dolore e quindi i tedeschi le uccidevano colpendole col calcio del fucile sulla testa. Altri, sfiniti, esausti, semicongelati, si fingevano morti perché non reggevano più a quella fatica. Allora, e ne ho visti a centinaia, i tedeschi li prendevano prima a calci in faccia o dove capitava e poi li finivano sempre col calcio del fucile, gettandoli a destra e a sinistra della fila centrale, formando con quei poveri esseri due marciapiedi. La fila proseguiva così sempre più lentamente e restavamo impotenti di fronte a quelle mostruosità che eravamo costretti a subire. Io avevo intuito la perfidia dei miei aguzzini. E quando ordinavano di sedersi, facevo solo finta, mi abbassavo sulle ginocchia e giacché ero piccola l'imbroglio riusciva, cosicché ero sempre pronta a scattare in piedi tra i primi. Strada facendo tutti avevano già mangiato o perso il pane, invece il mio lo avevo solo addentato e poi legato dentro la coperta. Lo tenevo stretto, finché a un certo punto l'ho perso. Di aver passato sulla neve due intere notti sono sicura. Forse la terza eravamo già a destinazione, cioè a Ravensbrück. Non dimenticherò per tutta la vita le innumerevoli facce che mi accompagnarono in quella lunga maledetta marcia. Sguardi tristi, rassegnati, impauriti, a volte inutilmente imploranti, a volte assenti, sguardi terrorizzati di chi cadeva stremato dal freddo e dalla stanchezza. Io andavo avanti con la vaga illusione di incontrare qualcuno dei miei, e forse questa era la mia forza. Mi dispiace dover raccontare un episodio di strana bontà da parte di tre SS, ma per mia natura sono obiettiva e quindi devo farlo. La destinazione dopo la lunga marcia era a noi tutti ignota, ma ci stavano portando in una stazione da dove, con carri bestiame scoperti, ci avrebbero portati, almeno il mio gruppo, a Ravensbrück. Durante la marcia ho sempre camminato, spinta, come dicevo prima, da una strana forza, cioè la smania di incontrare qualcuno dei miei. Camminando, all'inizio, se mi voltavo, vedevo ancora altri bambini dietro di me. Poi a un certo punto mi ritrovai fra le donne. Forse qualche bambino è sopravvissuto, io non ne ho più incontrati vivi, morti ai lati della strada tantissimi, e seguivo con passo sempre più lento la fila che si accorciava. Avevo dolori fortissimi all'inguine e ai piedi. Il destro era già congelato, il sinistro solo un principio, però in tutta la pianta del piede. A un tratto, alle mie spalle non sentii più il rumore strascicante di zoccoli, ma il ben conosciuto passo degli stivaloni dell'SS. Con la coda dell'occhio vidi che mi trovavo a pochi passi dalla scorta dei soldati tedeschi. Mi rannicchiai sempre di più per la paura, piuttosto che per il gelo. I calzoni benedetti che avevo barattato con un povero uomo per una razione di pane contribuirono a salvarmi la vita in quel momento perché suscitarono la curiosità di quei tre tedeschi. Camminavo lentamente, con una morsa di terrore allo stomaco, quando mi sentii prendere con forza per una spalla da una mano che sembrava avesse unghie d'acciaio, tanto che mi fece male. Mi voltai di scatto e vidi che mentre uno mi teneva per la spalla sinistra, il suo vicino già stava per darmi un calcio potente, che senz'altro mi avrebbe buttato a terra e tramortita. In quel momento quello che ancora non mollava la mia spalla, come il cane da caccia quando addenta la sua preda, con quella sua faccia rotonda, rossiccia, con due occhi azzurri, ridendo sguaiato, diceva all'altro: «Lascia stare, non prenderla a calci, guarda, non vedi che è solo una bambina e non una vecchia come sembrava». Anche l'altro e un altro ancora mi guardarono con una certa incredulità, con sorpresa nel vedere viva una bambina dopo quel cammino. Più tardi questo mi diede la conferma che di tutti gli altri bambini la fine poteva essere stata una sola, morire durante la marcia sulla neve. Uno, quello della spalla per intenderci, cominciò a farmi delle domande: «Come mai sei qui? Dov'è tua madre?» e altro ancora. Io, che già parlavo benino il tedesco e lo capivo bene, volevo rispondere: «Se non lo sapete voi, maledetti porci!» Ma capivo che in quel momento dovevo fare solo la bambina e, facendo la finta tonta, li conquistai. Dissi che la mamma era a lavorare ad Auschwitz e che io non capivo perché mi facessero tanto male le gambe. Uno allora, per dimostrare che si intendeva di bambini, mi disse che per la mia età avrei dovuto viaggiare più comodamente, in treno o in macchina, e mentre mi parlava prese dallo zaino due fettone di pane dolce con lardo e le addentò. Io allora guardai con insistenza ogni sua mossa, finché, imbarazzato, mi diede quel pane con il lardo che divorai in un istante. La mia dose di fortuna non era ancora finita, perché, sempre camminando, quei tre tedeschi si accorsero che avevo i piedi congelati. Diedero un ordine urlando E come in una favola, ma vi assicuro la massima veridicità, quattro donne russe che trasportavano con una specie di slitta i bagagli delle SS si fermarono e mi fecero sedere sulla slitta. Poi, a un ordine di uno dei tedeschi, le russe ripresero il cammino. Ricordo che con quello strano veicolo raggiungemmo la fila delle donne e molte di queste, forse vedendo le mie mani rosse e gonfie, mosse a compassione, mi buttarono quello che avevano, pane, e una mi diede anche un quadretto di zucchero. Così un po' attonita per quello che mi era accaduto, passai forse qualche ora sulla slitta. Finché arrivati a una stazione, ci fermammo e ridiventò l'inferno. Le russe mi buttarono letteralmente giù dalla slitta e io mi misi in fila con le donne superstiti. Arrivò un lungo carro bestiame con vagoni scoperti e le più scaltre gli diedero l'assalto per accaparrarsi i posti migliori. I tedeschi al solito urlavano, frustavano e impartivano ordini. Io ero in fila e quando arrivò il mio turno di salire sul vagone, ricordo la fatica che feci perché il carro era molto alto e nessuno mi aiutava. A un tratto riuscii a far forza sulle mani gonfie e piene di geloni, ma uno schiaffo potente mi coprì il viso. Mi voltai piangente per l'affronto e per il male, mentre la SS che mi aveva colpito mi gridò: "Non vedi? Dietro di te c'è una donna incinta!" Allora, mortificata, anche perché io non mi ero accorta di quella poverina, che con la veste rigata per me era uguale a tutte le altre, mi misi proprio per ultima nella fila per non prendere più inutili botte. Quando arrivò il mio turno per salire, il carro bestiame era già carico e tutte si erano coricate, tanto che non c'era un centimetro di pavimento vuoto. In quel momento, oltre ai miei dolori fisici, anche i sentimenti si impossessarono di me con violenza. Penso che nonostante i nazisti facessero di tutto con le loro angherie continue per annientare in noi anche la nostra sensibilità, con me non riuscirono. Per un istante la mia mente ritornò alla stazione di Trieste. Mi rividi davanti al carro bestiame, dove non riuscendo a salire da sola, i miei cari fratelli, Dino e Carletto, mi aiutarono amorevolmente. Da sola non riuscivo a salire. Fui spinta per le caviglie da una deportata. Caddi con le mani sopra un'altra che con rabbia mi spinse più avanti, un'altra mi schiacciò i piedi. Urlai dal dolore perché il congelamento me ne aveva indurito e annerito le piante, ma nell'incavo queste pelli indurite formavano delle crepe ed entravano nella carne viva, provocando un dolore acutissimo. Caddi finalmente in un angolo, vicino a una deportata politica slava che mi avvicinò a sé facendomi un po' di spazio. Non ricordo con esattezza la durata di quel viaggio. Ricordo soltanto che nel nostro vagone c'era una capo e due soldati SS. Durante il viaggio loro si lavavano il viso con acqua mentre a noi la lingua si gonfiava per l'arsura. Loro bevevano caffè mentre io tenevo tesa una mano affinché mi si posasse la neve per dissetarmi. Al mattino mi svegliò un urlo inumano. Balzai in piedi e vidi quella donna per la quale avevo preso lo schiaffo al centro del vagone, coricata, che si contorceva come un animale ferito. Non avevo mai visto partorire e forse non sapevo ancora da dove nascessero i bambini. Di questo si accorse quella buona slava, che mi prese vicino, poiché mi mise a piangere e mi nascose tutto lo spettacolo, ma non riuscì a coprire le urla che ancora oggi mi sembra di udire, perché erano urla di dolore, represse per timore delle reazioni dei nostri aguzzini. Nacque un maschietto. Le donne più vicine alla partoriente l'aiutarono. Con la neve pulirono il bimbo e lo misero in uno straccetto bianco. Sia la donna incinta che lo straccio bianco faceva parte dei pochi miracoli che ogni tanto succedevano nei campi. A noi prigionieri era negato tutto al di fuori di quello che avevamo addosso. Le donne incinte poi erano le prime a essere mandate alla camera a gas. Forse per un giorno quella madre, slava, poté godersi la sua creatura che ogni tanto piangeva. Purtroppo il giorno dopo uno dei due SS, aizzato dalla capo, pure lei in divisa da SS, prese quel fagottino piangente, forse per il freddo o per la disperazione di essere nato in un mondo simile, e, come gettasse un sacchetto di immondizia, lanciò il piccolo che sprofondò nella neve soffice. Si calmò quasi subito. La madre impazzì e non so che fine abbia fatto. Capitolo undicesimo. Ravensbrück. Arrivammo al campo di Ravensbrück. Dopo la solita selezione fui destinata a uno dei tanti blocchi, non ricordo quale. So soltanto che nel letto a castello mi trovai con cinque donne ucraine, una più arida dell'altra. Mi schiacciavano di proposito le ferite dei piedi congelati per guadagnare spazio. In questo campo ho subito tre o quattro selezioni. In una di queste si accorsero che il tatuaggio sul braccio era formato solo dal numero, per cui mi tatuarono in più un piccolo triangolo. e per quanto io dicessi che ero battezzata cattolica, ridendo rispondevano che se mio padre era ebreo, anche la più piccola dei suoi figli doveva essere ebrea. Allora di cose razziali non capivo proprio niente. Per me noi eravamo tutti uguali. Da quel giorno, col triangolino in tinta diversa, tatuato sotto il numero di matricola, ancora oggi si nota la differenza nell'intensità dell'inchiostro, mi fecero sentire diversa e molto più vicina alla morte. Oramai sapevo come trattavano gli ebrei e avevo paura. In una recente intervista, uno storico ha ipotizzato che quel mio singolare successivo marchio, il triangolo, interpretato come mezza stella di Davide, potesse sottolineare il mio essere Mischling, mista. Ravensbrück per me è stato un campo di transito, le usuali baracche con i letti a castello, costituiti da assi di legno, una bolgia di detenute di varie nazionalità, solo più trascurate e denutrite. C'era sempre l'appello, come ad Auschwitz, mentre non ricordo bene né crematori né odore acre di carne bruciata. Capitolo XII. Bergen-Belsen. Un giorno con un transport ci trasferirono in un altro campo, Bergen-Belsen, chiamato anche il campo della morte. Quando arrivai incontrai Luisa, una quattordicenne mantovana, ebrea, morettina, con gli occhietti neri molto ravvicinati, come un topolino, magra come me, minuta più di me, perché aveva un faccino sofferente e smunto, mentre io invece coi calzoni mascheravo le gambe scheletriche, che così ossute sembravano ancora più lunghe. La fisionomia del mio viso mi salvò spesso nelle selezioni, perché, come avevo accennato all'inizio, avevo gli zigomi sporgenti che mi facevano apparire ben messa. Il congelamento ai piedi mi tormentava. Luisa stava peggio di me perché aveva la dissenteria, un malessere nemico che consumava anzitempo e contro il quale non vi era rimedio. Anche a Belsen, come ad Auschwitz e Ravensbrück, ai lati delle baracche erano ammassati cadaveri nudi. Qui i vestiti dei morti se li contendevano le prigioniere. Erano i primi mesi del 1945 e io avevo l'impressione che i tedeschi ci facessero morire così, senza curarsi di noi. Il cibo non lo vedevamo quasi mai. Andavamo all'appello come sempre, ma non avevamo più i letti a castello. A parer mio eravamo più trascurate del solito. Dormivamo per terra, senza paglia, ammassate le une alle altre come sardine attorno al muro. Le baracche erano come negli altri campi, lunghe, basse e strette. In questa di Belsen, prima dell'entrata, c'era uno stanzino dove viveva e mangiava la capobaracca detta Blokova. Dai suoi rifiuti potevo recuperare qualche buccia di patate e carote per nutrirmi. Il mio posto era quasi di fronte alla porta, sopra la testa avevo un finestrino. Nella stessa baracca c'era una signora fiumana con due figli, Kitty e Roberto Brown. Roberto era molto ammalato e morì a Belsen. La madre, signora Esther e Kitty, rimpatriarono insieme a me. A destra della porta, sempre stesa in terra, poiché diarroica, giaceva una vecchietta, piccola, scheletrica, alla cui morte devo qualche giorno in più della mia sopravvivenza. Eravamo mescolate, prigioniere politiche ed ebree. Luisa era diventata la mia ombra. Si era affezionata a me anzitutto perché eravamo italiane, e poi perché stava molto male e io potevo aiutarla. La reggevo durante l'appello e la spronavo a trangugiare quella zuppa che di tanto in tanto ci era data. In questa baracca si diceva comandasse anche Irma Grese, la diabolica amante del dottor Kramer, comandante del campo, nella cui camera aveva dei paralumi ricavati dalla pelle del seno di qualche prigioniera. Li ho visti personalmente. Avevamo i soliti orari per l'appello e per andare alle latrine. Nei primi giorni imparai le astuzie delle prigioniere più sane e più scaltre. Nella mia baracca ogni mattina trovavamo morte 6 o 7 donne. A chi le trasportava nel mucchio di cadaveri era data una zuppa in più. Io ci provai qualche volta, poiché dormivo poco e vegliavo di notte le più gravi, ma di mattina, appena mi avvicinavo a qualche morta, saltavano su in 3 o 4 prigioniere e, dicendomi che ero una bambina, mi spingevano da parte in malo modo. In quel periodo, eravamo nei primi mesi del 1945, ero diventata un po' arida, pensavo poco ai miei, non piangevo più, cercavo solo di non farmi prendere dal panico durante le selezioni, riuscendo a salvarmi sempre per miracolo. Avevo come l'impressione che in me ogni sensibilità si fosse assopita. Ero scampata al crematorio ben 7 volte in 9 mesi di prigionia. Un pomeriggio, la vecchietta di fronte a me si lamentava più del solito. Il giorno prima avevo notato che aveva nascosto sotto la testa la sua fetta di pane e non sapevo darmi pace perché morivo di fame. Senza dirlo nemmeno a Luisa, che era spesso febbricitante anche per la TBC, la tenni quindi d'occhio fino al giorno dopo e quando incominciò a lamentarsi, mentre tutte le altre le urlavano di tacere, io la seguì finché non si mosse più. Tutte credevano che dormisse. A notte fonda finsi di uscire e con un piede le urtai prima i piedi e poi la testa che si spostò senza fatica, scoprendo così quella sospirata fettina di pane e un paio di scarpe che presi con fare indifferente come se mi appartenessero. A quale orribile degrado eravamo purtroppo arrivate. Chi era colpevole di tutto questo? Io maledico ancora oggi i superuomini che ci costrinsero a tanto. Fine file numero 7.